Allora iniziamo con i contenuti di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Apriamo il capitolo carcere parlando di tortura e di due sentenze importanti, seppur di segno opposto. Non sto a premettere le critiche all'apparato sanzionatorio di Stato e alla sua natura, diamole per scontate, giustizia borghese e via dicendo, ma diciamo che l'approdo di episodi di tortura commessi dalla polizia penitenziaria in sede tribunalizia ci fornisce comunque alcuni dati politici e direi anche culturali interessanti. Nello specifico parliamo di due casi che suscitarono un certo interesse quando emersero, ovviamente un interesse mediatico, superficiale, spettacolarizzato a intermittenza con una emivita rapidissima. La prima notizia riguarda la condanna in appello di diversi agenti di polizia penitenziaria responsabili di tortura nel carcere di San Gimignano in Toscana, provincia di Siena. Vi leggo una breve sintesi da Osservatorio Repressione. Tutto inizia l'11 ottobre 2018, quando un detenuto tunisino venne brutalmente picchiato da un gruppo di agenti all'interno della casa circondariale di San Gimignano. Il pestaggio avvenne durante un trasferimento di cella forzato. Il detenuto venne gettato a terra, colpito con calci e pugni e lasciato incosciente sul pavimento. Le indagini successive portarono alla luce un quadro inquietante fatto di violenze sistematiche, minacce e verbali falsificati. Nel 2021 arriva una prima svolta giudiziaria, 10 agenti vengono condannati per tortura e lesioni aggravate dopo aver scelto il rito abbreviato. Le pene, visto il rito abbreviato, vanno dai 2 anni e 3 mesi ai 2 anni e 8 mesi per tortura. Nel 2023 altri 5 agenti scelgono invece di affrontare il rito ordinario, la Corte li condanna quindi a pene più elevate, fino a 6 anni e 6 mesi per tortura, falso e minaccia aggravata, un processo che fa storia per la seconda volta in Italia dopo il caso di Ferrara. Viene riconosciuto il reato di tortura in ambito carcerario. Ecco che il 3 aprile 2025 la Corte di Appello di Firenze conferma le condanne agli agenti che avevano scelto il rito abbreviato e riduce le pene per quelli giudicati con il rito ordinario, quindi da circa 6 anni a circa 4 anni. Come sottolinea poi un comunicato dell'associazione Yairaya, non possiamo dimenticare questa sentenza, pur storica, in quanto la prima in appello per tortura, non è qualcosa di rilevante, nel senso che in questo secondo grado di giudizio non è caduto il reato di tortura, è solo la punta dell'iceberg di un sistema carcerario strutturalmente violento e disumano. Non si tratta di un caso isolato, già nel 2021 vi è stata la prima condanna in Italia per tortura in carcere, a dimostrazione che il nostro sistema detentivo è permeato da abusi sistematici e impunità. San Gimignano, come Ferrara e come molte altre carceri italiane, dimostra che la repressione e la violenza istituzionalizzata sono strumenti quotidiani di gestione della popolazione detenuta. Passiamo all'altro caso, quello molto più recente di Reggio Emilia. Non so se vi ricordate le immagini di un uomo con una federa di cuscino sulla testa, un uomo incappucciato attraverso questa pratica informale dai secondini del carcere di Reggio Emilia. Gli avevano fasciato la testa con la federa di un cuscino, l'avevano immobilizzato e pestato, immagini che avevano suscitato il solito inutile scalpore autoconclusivo. Ebbene, come ci racconta sempre l'associazione Yairaya in un suo comunicato, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ha escluso la configurabilità del reato di tortura nel caso del detenuto Khelifi, incappucciato e picchiato mentre si trovava in una posizione di totale vulnerabilità, hanno appunto fatto decadere e riclassificare in altra forma, in altro quadro sanzionatorio, appunto, questi eventi non sono tortura. Secondo la sentenza, le violenze subite dal detenuto non sarebbero state sufficientemente gravi da configurare la tortura, né le lesioni riscontrate avrebbero causato danni fisici o psichici tali da poter essere qualificati come acute sofferenze o trauma verificabile. Inoltre, l'incappucciamento, pur riconosciuto come pratica non autorizzata, è stato considerato un atto inserito nel contesto operativo, quindi non separato dall'attività di servizio. A nostro avviso, continua l'associazione Yairaya, questa interpretazione riduce drasticamente la gravità dell'incappucciamento, sottovalutando il suo significato profondo e simbolico. Privare una persona della vista, del respiro e delle capacità di orientarsi non è una semplice irregolarità procedurale, si tratta di un atto disumanizzante pensato per annullare psicologicamente il soggetto. Nel caso di Khelifi, le violenze non si limitano all'incappucciamento, il detenuto è stato inizialmente fatto cadere con uno sgambetto, colpito con schiaffi e calci, sottoposto a costrizioni fisiche, tra cui la torsione del braccio e il sollevamento di peso dopo essere stato spogliato. Successivamente è stato trascinato nella cella di isolamento, dove è stato colpito di nuovo con pugni e calci, questa volta mentre si trovava completamente nudo dalla vita in giù. Riteniamo che il riconoscimento della tortura non debba essere limitato a forme estreme o spettacolari di violenza, nonostante queste mi sembrano sia estreme sia spettacolari. Diciamo che il reato di tortura dovrebbe essere utilizzato proprio per non normalizzare questi episodi, un reato che va tra l'altro definito con tutta la sua peculiarità italiana, una peculiarità che appunto nel recepire il reato di tortura, reato rispetto alla quale era stato chiesto all'Italia di recepirne una propria versione, ecco, nella versione italiana non prevede che sia una fattispecie di reato applicabile alle sole condotte dei pubblici ufficiali, quando, come abbiamo detto tante volte, soprattutto parlando di 41 bis, la tortura è diversa dalla violenza, perché ha delle funzioni specifiche. La tortura ha delle funzioni di estorsione di informazioni, di minaccia o di punizione, ma soprattutto la tortura, a differenza delle altre forme di violenza, è possibile solo all'interno di luoghi o di campi di forza, di gerarchie relazionali tra individui per le quali il torturatore può agire queste condotte grazie al potere e agli spazi di potere conferiti dallo Stato. L'eccezionalità della tortura deriva dal fatto che è possibile all'interno di un campo istituzionale, per questo è, cioè, questo stesso secondino, questi stessi gruppi di secondini difficilmente avrebbero potuto, con le stesse modalità e la stessa semplicità, rapire un individuo, chiuderlo in uno scantinato e torturarlo. Il fatto che questi eventi avvengano all'interno di un campo specifico connotato da relazioni di forze, di potere, istituzionali, gerarchiche specifiche, dovrebbe essere connotante il reato di tortura. Tornando al piano politico, in un contesto in cui ci sono decine di processi aperti per episodi del genere, in cui la violenza fisica anche del carcere emerge come in molti casi concretamente organizzata in protocolli informali standardizzati, squadrette punitive, spazi architettonici del carcere deputati alla somministrazione della violenza, molto spesso complicità dei sanitari nella refertazione, via dicendo, ecco, la politica di fronte a questo scenario da un lato chiede di cancellare il reato di tortura, dall'altro istituisce squadre di teste di cuoio come il gruppo operativo, il gruppo di intervento operativo, il GIO, organizzato sul modello dei torturatori francesi, delle squadre ERIS, e infine con il nuovo decreto legge sicurezza ex DDL 1660 vengono introdotti nuovi reati specifici che impediscono qualunque forma di ammutinamento all'interno degli spazi detentivi, pur essendo evidente come molti di questi momenti di ammutinamento siano soprattutto agiti con funzioni di autodifesa. Tra l'altro questo scenario viene ulteriormente esacerbato dall'introduzione, oltre che del reato di rivolta carceraria, anche del reato di incitazione, potremmo definirlo di incitazione per via epistolare. Non si possono scrivere lettere perché si inasprisce la pena per chi istiga la disobbedienza delle leggi se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o mediante scritti o comunicazioni diretti dire a persone detenute. Ecco, volevo solo segnalare, per chi se la fosse persa, la notizia anche di un nuovo piano di edilizia carceraria basato su moduli prefabbricati, sostanzialmente celle container come nuovi posti gabbia, ma magari lo facciamo dopo una piccola pausa musicale per non saturare troppo di parole questa mattinata. Piccolissima pausa, allora ci ascoltiamo One Minute Man di Toxic Chicken. Intanto al 346-66-73-263 arrivano saluti per Stefano, Nicoletta e tutte le persone insidiate dallo stato criminale. One Minute Man. Andiamo a parlare del progetto Celle Container per realizzare nuovi posti gabbia. In questo caso si parla di 32 milioni di euro per 384 nuovi posti gabbia. Facendo la divisione vengono 83.333 periodico euro per persona detenuta. Pensiamo banalmente a come un programma analogo di edilizia sociale avrebbe potuto influire sulle condizioni materiali di molte più persone e quindi interferire con quei cosiddetti fattori ambientali che producono molti di quei fenomeni che vengono semplificati e etichettati funzionalmente all'interno della categoria della criminalità, proprio per non osservarli nella loro profondità. Ma diciamo anche che queste celle container sono il risultato, il prodotto di tutta una narrazione assolutamente idiota sul sovraffollamento, fatta propria da Nordio sicuramente, ma decisamente promossa da quasi tutto lo spettro politico e mediatico, ovvero abbiamo visto negli ultimi anni una continua escalation della quantità di suicidi, del record di suicidi all'interno delle carceri. Parallelamente c'è il sovraffollamento e quindi si stabilisce che per risolvere il problema, l'emergenza dei suicidi, diminuiamo il sovraffollamento. Ecco, certo, il sovraffollamento è un fattore afflittivo, è un fattore che incrementa l'invivibilità del carcere, ma il problema dei suicidi è molto più profondo e riguarda la perdita spesso totale di senso, la perdita di senso dell'esistenza che il carcere impone alle vite di chi inghiotte. Il carcere è scientificamente una tecnologia depressogena e questo non è un problema che si può appiattire alla sua dimensione architettonica o alla quantità di persone pressate in una cella, che pur sempre sono sicuramente un elemento afflittivo, ma è proprio la natura del carcere a essere è la privazione degli affetti, l'amputazione di pezzi di corpo che non siano semplicemente l'apparato digerente e i polmoni per fumare le sigarette e i recettori per introdurre le molecole degli psicofarmaci e via dicendo. Personalmente, rispetto a questo, credo anche che il nascente Sindacato Nazionale Detenuti e Familiari, SINDEF, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, e potete trovare il podcast su radioblackout.org, sia uno strumento importante anche proprio per ridare alle persone detenute la possibilità di intervento, la possibilità di agibilità, di vitalità organizzativa, auto-organizzativa, contrapposta alla sedazione letale. Comunque, questo nuovo capitolo di edilizia carceraria si intitola Soluzioni contro il sovraffollamento. E il concetto di soluzioni contro il sovraffollamento, anche in questo caso, osserva il fenomeno da una prospettiva, secondo me, sbagliata. Ecco, il governo non sta intervenendo per diminuire l'afflittività delle carceri, amplificata dal fatto che gli spazi detentivi sono saturati da corpi, bensì punta semplicemente ad aumentare posti gabbia. Quindi, più che soluzioni contro il sovraffollamento, sono soluzioni per l'estensione della capacità contenitiva dell'apparato carcerario. Tra l'altro, ricordiamo rapidamente, dall'insediamento di Nordio, le varie soluzioni annunciate. Si è parlato di caserme dismesse, si è parlato di comunità terapeutiche per persone detenute con diagnosi di tossicodipendenza o diagnosi psichiatriche, e nel primo caso, quindi caserme dismesse, si ipotizzava un ricorso a beni immobili dello Stato, nel secondo a una significativa operazione di privatizzazione della detenzione, visto l'affidamento di fatto di una funzione detentiva a strutture di custodie di custodia attenuata gestite da attori privati. Quindi, insomma, quella delle comunità terapeutiche è un ulteriore passo verso la privatizzazione delle carceri. In ogni caso, quello che non si considera sono quantomeno due temi centrali: il fatto che la popolazione detenuta stia continuando a crescere senza che ci sia né una crescita demografica. La popolazione italiana è all'incirca la stessa dagli anni 80 e la popolazione detenuta è più che raddoppiata. Non c'è neanche una crescita dei reati, paradossalmente. Quindi cresce la popolazione detenuta senza che crescano né la popolazione generale né aumentino i reati. Che cosa vuol dire? Che cresce la povertà, cresce la brutalizzazione della società, ma soprattutto cresce la risposta cosiddetta pan repressiva, pan carceraria, per cui ogni fenomeno si deve risolvere con il carcere, e aumenta, continua ad aumentare, ad assumere valore l'estetica della punizione come merce politica. E questo è un altro dato interessante, nel senso, è una traiettoria storica che possiamo già osservare da qualche decennio, si sta invertendo, sta seguendo un processo inverso rispetto a quello descritto per esempio da Michel Foucault sulle traiettorie di nascondimento della punizione, di celazione della punizione. Una volta la punizione si spostava dal patibolo, dalla gogna pubblica alle carceri, perché far vedere la punizione suscitava rabbia nella popolazione. Ora invece si va verso un ritorno spettacolarizzato della sofferenza inflitta, perché pezzi di popolazione sono stati educati ad apprezzare invece il patibolo. C'è poi un altro dato evidente, l'altro tema centrale è la deumanizzazione, perché non solo si prendono in considerazione esclusivamente soluzioni stupidamente punitive, ma non si potrebbero considerare soluzioni simili se non per persone che sono state deumanizzate. L'evidenza sulla qualità delle carceri contemporanee, così come dei CPR, probabilmente, come dire, ci sono due fenomeni comunicanti, così come le brutalità inflitte alle persone durante le tratte, le traiettorie delle migrazioni, sono qualcosa che sposta l'asticella della deumanizzazione, e questo lo vediamo riverberare ovunque, anche all'interno delle carceri. Il fatto di poter chiudere dei corpi in dei container è sicuramente qualcosa possibile solo attraverso un processo antropologico di deumanizzazione di pezzi della popolazione. Poi, ovviamente, un altro punto riguarda l'economia della repressione. i posti gabbia, ovviamente, adesso ci vengono raccontati come strumento per diminuire la pressione dei corpi all'interno delle celle, ma ben sappiamo, anche visti tutti i vari programmi di estensione dei posti gabbia, che un apparato detentivo più esteso serve solo a contenere più persone. Le carceri hanno una ragione all'interno dei dettami dell'economia della repressione solo se funzionano a pieno regime e ancor meglio se in sovraffollamento. Che conseguenze potranno avere queste nuove celle container? Beh, carceri ancora più invivibili, perché queste celle vengono realizzate negli spazi comuni, vengono realizzate nei cortili. I cortili delle carceri verranno riempiti di questi container trasformati in ulteriori posti gabbia, container prefabbricati e quindi temperature più elevate per le persone contenute in queste scatole di cemento. E rendiamoci conto che la scorsa estate, tra luglio e agosto, c'è stato un picco di morti senza precedenti, molto probabilmente legato alle temperature estreme dovute alla crisi climatica. In un mese, in 30 giorni, c'è stato circa un terzo delle persone morte per cause diverse dal suicidio, circa 30 persone morte in un mese nelle carceri italiane nei mesi più caldi dell'anno. Proviamo magari a unire i puntini. Poi si parla anche, ovviamente, come conseguenza del fatto che questi miliardi, che questi milioni di euro, non miliardi, si parla di 32 milioni di euro, sono 32 milioni assorbiti dall'edilizia carceraria, che potrebbero invece intervenire sulla sofferenza sociale che riempie le carceri, e invece si riempiono i cortili delle carceri di altre gabbie. Grande lungimiranza.